con Tancredi Palmeri, che dovrebbe esserci. Tancredi, buongiorno.
Buongiorno ragazzi.
Ti sentiamo forte e chiaro. Allora Tancredi, i quarti sono pronti e diciamo che un po' due sorprese sono venute fuori, no? Perché noi consideravamo tra i favoriti Francia e Portogallo, intanto Francia e Portogallo non ci sono. La Germania è anche andata a casa, resta Belgio, che è una delle favorite, resta, ma non è stato il miglior Belgio che ci si aspettava. L'Italia può essere avversaria assolutamente scomoda, Svizzera e Spagna nel lato dell'Italia, dall'altro lato Ucraina e Inghilterra, con Shevchenko che dunque batte lo spauracchio Svezia, l'Inghilterra invece che batte la Germania senza grosse difficoltà, potremmo dire, anche se la partita è stata forse tra le meno spettacolari degli ottavi, Repubblica Ceca, Danimarca, chiudono i quarti. Che fotografia ti senti di fare, te che stai vivendo dal vivo tutto questo?
Ma allora, ancora una volta, come ti direi dai mondiali del 2014, si dimostra che il calcio internazionale ha completamente ridotto le distanze, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista tecnico, livellandolo però verso il basso, secondo me, non aumentandolo verso l'alto, e sia in questa annata ovviamente particolare, sfibrante, in cui praticamente i calciatori di elite stanno giocando da 11 mesi consecutivi, questo frullatore di tre dati, secondo me, produce questo: la Francia che esce con la Svizzera, la Germania che rimane quel vorrei ma non posso che si è visto negli ultimi anni, il Portogallo che, nonostante abbia forse la formazione o una delle due formazioni più forti della sua storia, si fa mutilare dal Belgio, mutilato, perché insomma sì, gioca a metà partita senza De Bruyne e Hazard. Secondo me è un frullatore di queste cose, ovvero dal 2014, se vediamo mondiali in Brasile, europei in Francia e mondiali in Russia, c'è stata una costante del football degli outsider che si avvicina ai grandi. In Brasile vedemmo Costa Rica, Colombia, forse la Svizzera stessa, arrivare insomma vicino ai grandi e non perdere però poi marcatamente 4-5-0, no, facendogliela sudare. In Francia, a Francia 2016, lo stesso, vedemmo il Galles, l'Islanda, la Polonia, ci fu anche là un gruppo metà e metà e tanti grandi che dovettero lasciare il passo, anche perché erano consumate dalla stagione Champions, dove non ci sono più sorprese, ma ci sono sempre quelle grandissime che arrivano in fondo. Mondiale del 2018, idem. Mondiale del 2018 abbiamo Svezia e Inghilterra, fu uno dei quarti di finale, la Russia che arrivò ai quarti, la Croazia che fu sorpresa. E qua sta succedendo la stessa cosa. Quando si tratta di arrivare all'eliminazione diretta, l'intensità sale sempre. C'è un tot di squadre che hanno comunque una saggezza tattica, hanno una qualità molto limitata, credo anche una qualità di gioco, non soltanto una qualità tecnica ai singoli molto limitata, ma se non sei a puntino, concentrato e nella forma perfetta, comunque rischi di andare fuori. È successo così alla Francia contro la Svizzera, è successo così all'Olanda contro la Repubblica Ceca, e se andiamo a vedere nei quarti praticamente abbiamo Belgio-Italia,
sì,
Spagna-Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Inghilterra, Ucraina. 4 su 8 soltanto appartengono all'elite. Come detto, è da Euro 2012 che non si vede un torneo di elite. Ormai è una costante.
Tra l'altro ci sono già tante domande per te, c'è un'interpretazione su quella che potrebbe essere l'Italia anti-Belgio che ti vado a leggere subito da parte di un nostro ascoltatore, Giuseppe da Roma, che dice: ciao ragazzi, sono Giuseppe da Roma, ma secondo voi un 4-3-1-2 con l'inserimento di Chiellini al posto di Acerbi e nel centrocampo con Jorginho, Barella, Pessina e Locatelli è pura follia?
No, ripetimi il centrocampo.
Jorginho, Barella, Pessina, Locatelli. Però siccome è un 4-3-1-2, io immagino che lui ne piazzi 3 e diciamo a questo punto immagino che lui pensi a un Pessina alle spalle o un Locatelli alle spalle della punta.
Devo dirti la verità.
Mi sembra un po' fantasioso.
Allora, allora, ieri Southgate si è preso un grosso rischio.
Sì.
Perché per la prima volta ha schierato una difesa a 3. Peraltro un ottavo giocato entrambe con le difese a 3. Antonio Conte starà godendo. E non, devo dirti, vedendolo dal vivo, non era mai una difesa a 3. Era un 5-2-3. Nemmeno un 5-3-2, un 5-2-3. Con i tre in linea avanti in attacco e i due mediani in mezzo, lasciando il centrocampo, però facendo... infoltendo comunque sia, schiacciando le due linee e tenendo comunque sia la Germania sulla tre quarti lontana dall'area. Però si è giocato tanto perché oggettivamente ha cambiato il modulo in maniera che non si era mai visto nella partita più importante. Ha fatto anche un paio di cambi di uomini piuttosto rilevanti, Saka per Foden e il terzo centrale di difesa, togliendo un interno di centrocampo. Scelte rischiose e hanno pagato. Ora uno dice, allora se lui l'ha fatto, perché non può farlo anche Mancini? C'è però secondo me una differenza. Un conto è la scelta rischiosa conservativa come ha fatto Southgate, quindi dice io mi prendo questa scelta ma per coprirmi ancora di più, quindi rischiare di meno. Un conto è la scelta rivoluzionaria, diciamo, ovvero provo a essere ancora più offensivo o offensivo in maniera differente, speriamo che vada bene, che è ancora più rischioso perché appunto non è conservativo, rischi di esporti ancora di più. Qua l'esporsi non sarebbe perché tu metti un uomo in meno dal punto di vista tattico, però perché effettivamente sono tutti sempre abituati ad avere i due esterni d'attacco, a giocarla in quella maniera, a sovrapporsi da dietro in quella maniera. Quindi tu sai che un Barella può aiutare Berardi o Chiesa in quel senso, ma tu sai che l'esterno sinistro Spinazzola scende sapendo che Insigne gli aprirà lo spazio e gli darà la palla dal destro sul sinistro mentre lui rientra dall'interno. Cioè sono talmente provate come situazioni che mi pare strano andare a mettere un 4-3-1-2 in questa maniera. Cioè sarebbe proprio sarebbe cambiare tutto il metodo d'attacco. Sì, sì. Come uomini ci potrebbe essere, però secondo me avrebbe più senso a quel punto. Chiesa per Berardi.
Allora,
sì, vai.
No, sentiamoci un po' di audio che sono arrivati, poi ti voglio fare anche delle domande di mercato tra poco. Quindi intanto partiamo con questa prima domanda. Vai Giorgio, guida tu con gli audio.
Ciao ragazzi, sempre Rosimiano Fossano. Avevo una domanda per Tancredi.
Sì.
Io è da molti giorni che sento dire che Baralla può essere che non gioca. Secondo me è solo tattica perché alla fine sarà in campo. Ma se non giocasse, secondo voi, mettere più qualità contro un centrocampo di qualità e secondo me superiore all'Italia come qualità, come palleggiatori, è un'ottima mossa. Rosina Fossano,
che dici, Tancredi?
Allora, su mettere e su non mettere Barella non credo che sia pretattica. Se e tutti gli inviati al seguito della nazionale per giorni raccolgono delle indicazioni, vuol dire che quel sentore c'è, che poi vuol dire, non vuol dire che sicuramente non giochi, ma vuol dire che insomma si sta considerando. Io devo dire la verità, è vero che Barella si è involuto contro l'Austria, però è successo praticamente a tutti. Credo, mentre Chiesa secondo me ne ha dall'inizio, perché è Chiesa, secondo me invece Barella e eventualmente giocarti Pessina più fresco in corso, secondo me invece ha ancora senso. Cioè pensiamoci un attimo prima di mettere da parte Barella. Lui diceva sul centrocampo di qualità, non ho capito bene, rispetto al Belgio non ho capito bene.
Sì, sì.
Cioè se dobbiamo aumentare
sì, la qualità rispetto al Belgio.
Allora, aumentarla rispetto al Belgio è onestamente difficile. Witzel... totale palleggiatore.
De Bruyne se recupera.
Come scusa?
De Bruyne se recupera.
Allora, stiamo considerando che De Bruyne sia a mezzo servizio. No, no, ci sia, ma a mezzo servizio. Quindi ha il tocco, ma non ha la velocità che può avere se sta totalmente bene. diciamo un 50-50. Però non lo considero De Bruyne, perché se parliamo di De Bruyne non si crea nemmeno il confronto di centrocampo. Capisci? Certo. Non puoi confrontare con De Bruyne. Se hai Toni Kroos ci puoi cominciare a pensare, ma Tielemans è una figura un po' di mezzo, perché non è un palleggiatore puro, non è un mediano puro, ti garantisce entrambe le fasi. Poi appunto bisogna vedere chi gioca, se gioca De Bruyne o altro. Meunier in verità da tempo fa l'esterno aggiunto, che però è sempre là ad aiutare la manovra. E poi c'è Thorgan Hazard, che lui sì che farebbe più legna, però guarda che razza di gol ti ha tirato fuori, sarebbe il meno tecnico tra centrocampo in su.
Appunto.
Io credo che a livello di qualità comunque siamo un pochino sotto, però in verità nemmeno troppo. Stiamo parlando di un De Bruyne a mezzo servizio, ovviamente. Però non è tanto sul pesare la qualità, è sulla velocità di fare correre la palla e di fare correrla bene. Quello che abbiamo fatto nelle prime due partite, anche col Galles, ma vabbè, è stata una partita un po' atipica, e non con l'Austria. Io in Belgio-Portogallo, a Siviglia, ho notato questo dal vivo. Ho notato che anche se le due squadre non si venivano a prendere alte e non pressavano quindi la costruzione dal basso, però ogni volta tutti i gesti tecnici che seguivano erano tutti fatti velocemente e precisi. La palla viaggiava, e viaggiava dove doveva andare. Non c'erano cambi di gioco sbagliati, palloni difficili da addomesticare, quindi ti fai arrivare l'uomo addosso mentre stai là a stopparla. Cioè, tecnicamente era tutto preciso. E quindi è questo, secondo me, che sarà importante, perché noi tecnicamente contro l'Austria non siamo stati precisi, per motivi congeniti della partita. L'Austria che ci pressava bene, quello che vuoi, però poi finiva che ci incaponivamo nell'azione personale, che perché Verratti deve provare a dribblarne 2, 3, 4? Perché Insigne deve provare a dribblarne 2, 3, 4? Se invece nelle prime partite abbiamo fatto vedere che nel gioco collettivo, nella velocità di cambio, è proprio là che siamo bravi. Non c'erano spazi, ovvio, nemmeno ce li siamo creati, perché senza palla non ci siamo mossi. Però io è questo che ho visto, cioè il Belgio fa viaggiare il pallone e se la passa sempre precisa, cioè la palla la sanno trattare, siccome anche noi la sappiamo trattare. Allora, facciamo le cose bene, giuste e precise.
C'è un altro audio, vai, poi ti leggo queste altre domande che stanno arrivando.
Scusate se mi permetto, ma c'è molta differenza tra le squadre di nazionali e le squadre di club. La differenza tra le squadre piccole e quelle grandi nelle squadre di club è molto più grande, perché molte squadre hanno tanti stranieri forti. Nelle nazionali è molto diverso. Si equivalgono. Infatti probabile che la Coppa Europa la vinca una squadra che non ha dei top, perché è diverso, sono due cose totalmente diverse tra il club e le nazionali. Il calcio vero è nelle nazionali, il calcio dopato economicamente è nei club. Io preferisco il calcio vero.
Che ne pensi, Tancredi? Ti aggiungo a questa riflessione del nostro ascoltatore, ti aggiungo la considerazione che voglio condividere con te, tanto capire se la pensi come me o se la pensi in maniera diversa, di un europeo che ha mostrato una sorta di livellamento tra le nazioni.
Quello che ti dicevo prima, dal punto di vista vedi, nel momento in cui spariscono i campioni, o comunque sia si diminuisce il numero di campioni in giro, il livellamento tattico è quello che ti porta, e l'intensità atletica è quello che ti porta a pareggiare le situazioni. A me viene, guarda, l'esempio fulgido di tutto questo secondo me è la Costa Rica del 2014, che tolto Keylor Navas, che in quel momento non era ancora Keylor Navas, va ricordato, non aveva nient'altro tranne che buona tattica, corsa e nient'altro. Però è lo stesso che sta accadendo adesso. Allora, è ovvio che il calcio dei nazionali è differente dal calcio di club, perché il calcio di club puoi permetterti di reclutarti, di aumentare quanto vuoi la distanza tra grandi e piccole, aumentando il volume di qualità di giocatori forti in rosa, semplicemente. Su questo non c'è mai stato dubbio. Però, se tu vai a vedere, ripeto, quanti campioni ci sono in giro, sono molto diminuiti, molto. Prima, fino a, ti vorrei dire, Germania 2006, Euro 2008, più o meno, grosso meno là. Anche solo se andavi a vedere la lista dei quelli in classifica capocannonieri, i nomi erano sempre quelli, c'era un outsider che usciva e poi i nomi erano sempre quelli, le stelle erano sempre quelle. Adesso fai fatica a radunare delle stelle, perché comunque sia, e molte, se tu le vai a vedere, sono le stesse da 10 anni a questa parte, perché oggettivamente c'è una penuria di fuoriclasse che sono usciti, molti di meno rispetto a prima. Anche se, e comunque sia, quel divario c'è, poi tu vai a prendere Francia-Svizzera, il divario in termini di classe è ovvio, è straovvio, però se ci sono delle cose che si incrociano, dei fusibili che si incrociano alla grande squadra, la Svizzera, se fa la partita perfetta, ci può anche riuscire a distruggergliela. Non ti dico Olanda Repubblica Ceca, perché l'Olanda è un'imperfezione, la Francia è una grandissima,
sì.
E può anche succedere, però no, è ovvio che se tu guardi le due squadre, ma non ci può essere mai confronto. Chi ha la Svizzera? Ha Sommer, che è portiere del Borussia Dortmund, poi ha Seferovic e Gavrančić, ha Shaqiri che fa la panchina del Liverpool, ha Xhaka che ha giocato meglio adesso che negli ultimi 2 anni all'Arsenal, ha Schär, però hai capito, la siamo, non può essere, non puoi dire vabbè guarda tecnicamente si equivalgono, ma non si equivalgono, no, ma per niente. Però comunque sia, l'Austria, scusami, prendi anche l'Austria, che è un ottimo collettivo, sì, in quanto collettivo, però Sabitzer, Alaba, fine, se parliamo come elementi, forse giusto uno, un altro paio da Bundesliga, però collettivamente le cose cambiano sempre, però qualitativamente il divario rimane, tuttavia mancando quei fuoriclasse che ti cambiano la partita, i Baggio stessi che ti portano di peso, certo, per 3 turni, cioè Mbappé non lo riescono più a fare, Cristiano Ronaldo non lo riesce più a fare.
L'ultimo per col cui... Portogallo fu lui proprio, forse l'ultimo giocatore che trascinò da solo, ricordiamo anche la famosa finale in cui venne azzoppato letteralmente, però continuava a elogiare la squadra, a caricarla, a trascinarla, quindi e forse è stato l'ultimo grande campione che ha inciso. Poi per il resto sono d'accordo con te, vedi, lo stesso Mbappé paradossalmente è stato più Benzema a essere un po' da traino per la Francia e comunque non c'è riuscito. Quindi sì, è più il gruppo che
l'individualità. Messi non è riuscito a farglielo vincere il mondiale all'Argentina,
no,
ancora.
Sta facendo un ottimo Coppa America quest'anno.
E forse ci riesce anche, però sì, la Coppa America senza tifosi per me è una bestemmia. Gli europei del 2012, i mondiali 2010, gli europei del 2008 della Spagna, non era di un giocatore. Veramente è da tanto che non c'è più il giocatore che tu dice guarda, coalizza intorno a sé, se li porta avanti. Ti vorrei dire da Ronaldo con il Brasile nel 2002, che comunque aveva una formazione pazzesca attorno: Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Lucio, ma insomma c'era veramente un sacco di roba attorno. Però il campionissimo che tu dici, sì, forse è accaduto con Cristiano Ronaldo, ma se tu vai a vedere anche con Cristiano Ronaldo nel 2016. Appunto lui non c'è nella finale, però facciamo salvo Cristiano Ronaldo, ma anche i fuori classe che ci sono ora. Harry Kane ieri ha segnato il primo gol, sì. Mbappé se ne è uscito con zero gol. La Spagna non ha un campione, un fuori classe globale.
L'Iniesta,
noi
lo Xavi di turno,
non abbiamo
un
fuori classe globale, no. Ti direi c'è Lukaku e De Bruyne, ma veramente non c'è nessun altro. La Germania non ce l'ha.
No.
La Germania non ce l'ha, Thomas Müller dovrebbe essere, ieri ha fallito l'occasione dell'1-1. Cioè, ditemi chi.
Ce l'aveva la Polonia con Lewandowski, ma anche lì ha inciso poco.
No, poverino, si è fatto anche un paiolo così, però sai, fino a un certo punto, se la lui ha fatto 3 gol in 3 partite, più di questo che gli devi chiedere? È l'uomo giusto nella squadra sbagliata, poverino. Però ecco, lui sarebbe il pallone d'oro in carica teoricamente, ma gliel'hanno dato per ragioni politiche. Però lui sarebbe il pallone d'oro in carica e si è visto, perché da solo la stava facendo qualificare. Ma hai capito che non ci sono più i campioni? Cioè, prima era la Germania di Matteus ed era proprio Matteus il decisivo. Era l'Argentina di Maradona, era proprio Maradona quello decisivo. Era il Brasile di Romario, era proprio Romario quello decisivo. La Francia di Zidane, idem. Dimmi adesso quali sono le stelle che si caricano la squadra sulle spalle. Nessuno, nessuno.
No, no, sono d'accordo. Tra l'altro c'è un messaggio, il nostro ascoltatore che più o meno combacia un po' questo discorso, e con questo ci salutiamo, Tancredi, perché dice: ciao Vincenzo, ciao Tancredi, volevo farvi fare una considerazione volutamente provocatoria, sintetizzo perché il messaggio è molto lungo. Lui chiude dicendo, Francesco da Napoli: non sarebbe il caso di sdoganare questa ricerca continua solo della qualità rispetto alla cosiddetta garra, che passa troppo spesso in secondo piano? E ha fatto anche alcuni esempi di squadre che comunque avevano più abilità, diciamo, motivazionali, tattiche, che non qualitative. E diciamo, in questo europeo ha dimostrato che, non essendoci grandi qualità, vince poi il gruppo e vince poi l'impegno, ecco, l'agonismo.
Ma guarda, secondo me una volta no, ma siccome appunto Mondiale 2014, Euro 2016, Mondiale 2018 ed Euro 2021, se si crea un trend, è ovvio che le cose sono cambiate, ed è un misto di fattori. A, il fatto che non ci sono più campioni, noi siamo ancora appesi a Messi e Cristiano Ronaldo, è così dal 2008, il fatto che non ci sono più campioni che cambiano la situazione. B, il fatto che la saggezza tattica è cresciuta non solo nelle Svizzere, ma anche nelle Ucraine, nelle Costa Rica, nelle Grecia, è questo che ti rende la vita difficile. E C, l'atletismo è talmente aumentato che dove prima era sufficiente la saggezza tattica per limitare il gap, adesso a quello si aggiunge anche un grande atletismo che ama la garra, e questo ancora di più riduce le distanze. Per cui ti direi che è un misto, però se accade per 4 tornei consecutivi, e vuol dire che è un cambiamento vero e proprio.
Sono d'accordo, ma soprattutto sono d'accordo sul fatto del discorso che facevamo prima sull'assenza di qualità in questo europeo, e questo ci riporta ad altri discorsi che poi ritorneremo ad approfondire insieme. Tancredi, grazie tanto.
A voi,
alla settimana prossima.
Settimana prossima, doppio
due sorprese.
Porto, lo prometto.
Ci sono due sorprese la settimana prossima con Tancredi. Ciao Tancredi.
Ciao, ciao, ciao.